12, vediamo quanto tempo abbiamo, quanto riusciamo, ecco, fare tutti, ma dei vocaboli della vita spirituale, però visti da un punto di vista molto particolare, quello della mistica. L'idea che è venuta attingendo ad un libro di Marco Vannini, non so se qualcuno lo conosce, è un filosofo, forse il più grande esperto di mistica che abbiamo oggi. Lui ha tradotto tutta l'opera praticamente in italiano di Meister Eckhart, dal tedesco antico, e poi un grande esperto anche di tanti altri mistici, soprattutto dell'epoca renana, quindi medioevo, quindi Giovanni Suso, Taulero, Margherita Porete. Quindi vorrei fare questo percorso. In questo percorso di vocaboli riguardanti la vita spirituale andiamo per ordine alfabetico e la prima parola, il primo vocabolo che troviamo è anima. Affrontiamo la A, domani ci sarà la B con beatitudine, avanti così. Io ho paura che sarà un po' complesso le cose che diremo oggi pomeriggio, però avete riposato, siete in vacanza, c'è un bel fresco, quindi però le ritengo veramente cose molto importanti, magari possiamo ancora tornarci sopra, ci torneremo sopra, però ecco, le cose che diciamo oggi pomeriggio le ritengo veramente fondamentali per la nostra vita spirituale. Anima. Ho bisogno di scrivere. In greco è anemos. Poi abbiamo anche il latino. Animus, che è già più. Ora, anima in greco sta a indicare animos, come abbiamo scritto lì, soffio, vento, alito, respiro, quindi vita. Quindi per i greci, nel mondo greco, anima traduceva tutto o meglio, quella parola indica tutto questo mondo di significati. Quindi vita, che è il contrario della morte, soffio vitale, alito di vita, è rimasta questa cosa qua, alito di vita. Quindi anima e spirito sono molto simili, molto simili. Siamo nel campo semantico antico, oggi anima per noi è già altro. Fermiamoci lì perché è importante, perché ha una ricaduta nel Vangelo tutto questo, ovviamente. Quindi l'anima per la filosofia antica è qualcosa che concerne la vita sensibile, fisica. E l'uomo, l'essere umano, lo condivide con gli animali, coloro che hanno l'anima, l'animus, la, sono animati, animati perché hanno questa vita, questo è importante, quindi anima è il principio vitale dell'essere vivente. Ma al contempo, ecco perché è una parola molto complessa la parola anima, al tempo stesso vuole dire anche qualcos'altro, quindi è polisemica, quindi indica il principio vitale, lo spirito, il soffio, l'alito vitale, ma indica anche qualcosa di divino. L'anima è una sorta di fuoco che l'uomo si porta dentro, il fuoco divino, il logos. Spirito, pneuma, di Dio, che è dentro di noi. Quindi è bivalente la parola. Questo è importante. Quindi, ricapitolando, è principio, anima è principio sia della vita fisica, tendente all'autoconservazione, ma anche scintilla divina presente nell'uomo. Ora, il Vangelo userà questa parola in un'accezione particolare. Perché dicevo che è ambivalente? Perché noi abbiamo non soltanto il Vangelo, diciamo, nelle grandi tradizioni spirituali, anche non cristiane, non evangeliche, noi abbiamo un'indicazione di fare guerra a questo tipo di anima. Di odiare, il Vangelo dice di odiare l'anima. Se noi prendiamo Giovanni, questo è un breviario, comunque, Giovanni 12, al versetto 25, Gesù dice: chi ama la sua vita, leggo, questo è italiano, è una traduzione, poi andiamo sul testo greco, chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Interessante. Vedete, è stato tradotto con vita. Non si usa la parola anima. Nel Vangelo non ricorre mai il termine anima. Non c'è. Allora qui bisogna fare un passo ulteriore. In greco vita, cambiamo colore, in greco vita si può dire in tre modi diversi. Zoe, Dios, e psuche. Quindi Zoe, Dios e psuche. Sì, quella U che usa, psuche. Da cui poi, però solo tardivamente, siamo nel 1600 con Cartesio, va a indicare la mente, la psiche, però non arriviamo fino a lì. Quindi in greco ci sono tre modi per dire vita, in latino e in italiano solo uno, vita. Non ci sono altri modi. Allora, in greco, Gesù in questo testo dice: chi ama la propria psuche la perde. Chi perde la propria psuche la custodisce per la Zoe. E come abbiamo tradotto noi, tutto con vita, aggiungendo vita eterna. Però Gesù indica altro. Psuche viene tradotto poi con anima, quindi si potrebbe, forse alcune traduzioni addirittura, quelle vecchie, dicono chi odia la propria anima la perde, mentre chi la perde la conserva per la Zoe. Cosa vuol dire questo termine? Guardate che non è solo il Vangelo che dice di odiare la psuche, l'anima. Ci sono tante tradizioni antiche che dicono di uccidere, odiare, far morire la psuche. Ma che cos'è? È la vita più povera, è la vita che viene identificata con il piccolo io, il piccolo ego. Quindi Gesù sta dicendo una cosa interessante. Capite? Io mi sono accorto da un po' di tempo ormai a questa parte che se non torniamo a leggere l'Evangelo in lingua originale è assurdo, non capiamo nulla. Non è che dobbiamo imparare tutto il greco, ecco, ma ormai ci sono tantissimi strumenti per leggere in maniera approfondita, no? Non accontentiamoci della traduzione, perché vedete, ma non perché c'è una cattiva volontà, ma perché non si può fare altro. Cioè, come lo traduco? Con vita. E Zoe con vita. E Dios con vita. E no, ci sono tre sfumature diverse, poi vediamo. C'è un abisso tra Zoe e Psuche. Quindi l'anima può essere la parte più bassa dell'uomo, la psuche, che va odiata, va uccisa, che è l'ego, è l'incentramento su di sé, è la parte malata. I padri parlano, questa volta, no? Ancora in greco, filautia, ha amore del proprio io, del proprio sé. Questa è una malattia. Allora bisogna uccidere la malattia. odiare la malattia, perché è la morte. E Gesù lo dice: chi ama la propria vita, in greco, qui abbiamo psuche in greco, la perde. Ma chi invece perde, odia, avete visto in italiano odiato, ma odiare in questo senso, chi uccide, chi rinnega la propria psuche, la custodisce per la zoe eterna. Allora facciamo un passo ulteriore. Fin qui va bene? Non è, lo so, non è semplicissimo, ma spero che adesso le cose si vadano meglio. Il Vangelo, abbiamo detto, quando parla di vita usa tre termini: bios, o meglio, vediamo dall'alto, zoe, bios e psuche. Fermiamoci adesso su bios e zoe. Bios e zoe. Cos'è la bios? Il bios, ecco, la vita tradotta e resa con bios. È la vita che conduciamo, è la nostra vita. Da qui biografia. Ognuno ha la sua biografia. La bios è fatta di nascita e di morte. E la bios, possiamo dire, bios è un segmento. Tutti noi stiamo vivendo una vita biologica. Vedete, sono parole greche, no? Biologica. Biografia. E una biografia, per essere tale, ha bisogno di una nascita e di una morte. Ma i greci dicono, e Gesù ce l'aveva ben presente, Gesù, gli antichi dicono: ma c'è qualcosa di più grande della biografia, ed è la zoe. E cos'è la zoe? È la vita con la V maiuscola. E la zoe non ha né nascita né morte. È la vita di tutte le cose. Capite? C'è una vita che supera il bios. È la vita dell'universo, della natura, delle pietre, delle piante, degli animali. All'interno di questa abbiamo segmenti di vita che nascono e muoiono, ma sono sempre all'interno della zoe. C'è una vita che ci supera, più grande, è un fiume. La zoe è un fiume e noi navighiamo per ognuno la sua vita. In quel fiume nasciamo e moriamo, quindi la bios partecipa della zoe. Giovanni, ecco, diciamo Giovanni più che Gesù, perché lì bisognerebbe vedere, Giovanni è molto greco, quindi probabilmente è una riflessione teologica di Giovanni questa. Giovanni, quando parla di vita, guarda caso, parla sempre di questa supervita. E come la chiama Giovanni questa supervita? Vita eterna. Zoe eterna. Allora, quando voi trovate vita eterna nel Vangelo, non pensate, mi raccomando, la vita dopo la morte, non c'entra nulla. Vita eterna è questa zoe, è questa super vita, è questa vita che non ha inizio, che non ha fine, che è eterna perché è piena, capite? Eterna non ha a che fare con la durata. Eterno ha a che fare con la qualità. E Gesù è venuto a rendere possibile non la vita dopo la morte, è venuto a rendere possibile la vita eterna, piena, qualitativamente infinita, altissima. Che è talmente grande, bella, profonda, da vincere poi anche la morte. Allora, certo che poi a un certo punto Gesù dice: come fai a avere questa... E qui siamo al centro, mi raccomando. Gesù dice: come facciamo, o meglio dice, Gesù dice: vi indico la via per vivere questo tipo di vita, la vita, la Zoe, nelle vostre bios. Odiate la psuche. Odiate l'ego, il piccolo io. E come si fa a odiare il piccolo io? L'ego. Cos'è il contrario dell'ego? L'amore. L'amore. Gesù in tutto il Vangelo ci dice solo una cosa: ama e sperimenterai la tua vita come è vita, come è veramente la vita, cioè Zoe. Chi ama vive una vita eterna. Non dopo la morte, mi raccomando. Non dice chi fa il buono va in paradiso. Non lo dice Gesù questo. Non mi fermo perché sono in tempo. Quindi odiate il piccolo io, odiate il vostro egoismo, uccidetelo. Perché è l'unico modo per vivere una vita eterna, alta, bella, piena. Caratterizzerà la vostra bios, questo tratto più o meno lungo che ognuno vivrà. E non preoccupatevi se finirà la bios, ma deve finire, se no non è vita. Ma quando la bios finirà, voi non finirete, perché in voi c'è Zoe, e la Zoe non ha fine. Ora Giovanni è talmente convinto di questo che ne parla continuamente. Pensate, in Giovanni 3,36, Gesù dice: chi crede, vuol dire chi crede in me, ha la Zoe eterna, la vita eterna. Chi crede ha la vita eterna. Cosa vuol dire? Chi credere vuol dire vivere come? Questo vuol dire credere in Gesù. Vuol dire vivere sul suo stile. Quindi chi vive sul mio stile di vita acquisisce questa vita eterna, la Zoe, che c'è già, ma la coltiva, la fa uscire. Oppure Giovanni 5,24: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna, questo tipo di vita che non avrà fine. Non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedete, è bellissimo questo, Qui Gesù non dice passerà dalla morte alla vita. Passare dalla morte alla vita cosa vuol dire? Risorgere, no? Quindi Gesù dice: chi ama fa della sua vita una zoe e quindi è già risorto. È già risorto. Noi cristiani non crediamo che risorgeremo. Tutte le religioni ci credono, in fondo. Noi crediamo che possiamo vivere da risorti. Questa è consapevolezza. Come vivere da risorti, come vivere in pienezza, come vivere questa vita che non avrà fine. perché è eterna e qualitativamente capace di vincere la morte. La cosa verrà ripresa sempre da Giovanni, che lo ripeterà nella prima lettera, quindi prima Giovanni 3,14. Giovanni dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte, siamo passati, non passeremo, tutti i verbi al presente, siamo passati, stiamo passando dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E noi sappiamo, almeno crediamo, che Gesù è stato il primo a vivere così. Gesù ha vissuto una vita inzuppata dall'amore che gli ha permesso di trasformare la sua bios in zoe. E infatti ha vinto la morte. Gesù non ha vinto la morte perché era Dio, stiamo attenti. Gesù ha vinto la morte perché ha amato. Capite? È certo che quella frase che avevo letto all'inizio di Giovanni 12,25. Bisogna uccidere però la psuche, cioè bisogna uccidere il piccolo io che è tutto incentrato, che ci fa sentire grandi, che tiene schiavi gli altri, che si prende gioco degli altri per emergere. Ma finché c'è la psuche, e c'è, non può esserci Zoe, e la nostra bios, il nostro bios rimarrà soltanto quel frammento. Quindi, Gesù ha vissuto questo. Infatti, quando gli evangelisti parlano della morte di Gesù, non usano mai la parola morte. Fateci caso. Non si dice mai che Gesù sia morto. Mai. Ma termini come donò lo Spirito, oppure spirò, emise lo Spirito. Capite? La morte di Gesù è un atto vitale. Quindi la croce per Gesù non è la fine. Non è segno di vita, scusate, di fine, è segno di risurrezione, la croce. Gesù morendo in croce è risuscitato, quella è la risurrezione. La croce per Gesù è stata il potenziamento massimo di tutta la sua energia vitale che si portava dentro, è l'esplosione della sua bios. La morte gli ha permesso di entrare nella zoe. E adesso tutto questo spetta a noi. Queste cose sono importanti. Perché? Perché se noi entrassimo un po' di più in tutto questo discorso, non ci preoccuperemo più di quello che succede alla nostra bios, alla nostra biografia. Perché noi siamo inzuppati, noi siamo imbevuti, in noi c'è la Zoe. Possono farci quello che vogliono, ma non ci toccano la vita vera. Toccano la bios. La Zoe è un'altra cosa. E qui io credo che intuissimo soltanto qualcosa del genere, ma noi cambiamo, cioè la nostra vita viene sconvolta. Guardate che questa consapevolezza i santi cristiani l'hanno sempre avuta. Sapete chi è che ha lavorato molto su questa distinzione tra bios e zoe? Un teologo che ho citato già e di cui ne parleremo diffusamente questa sera, vedremo un documentario su di lui, è Raymond Panikkar. Lui ha lavorato tantissimo su questo aspetto e ha delle intuizioni, è un autore molto complesso, ne parlavo oggi con Pia. Però ogni tanto intuisco, leggendolo, qualcosa di grandioso. E lui dice, la vita con la V maiuscola, la Zoe, lui parte, prendiamo coscienza di cos'è la Zoe. È la vita. E la vita riempie tutto ciò che è. La vita riempie tutto ciò che è, ma tutto proprio, tutto, tutto. Le pietre, gli alberi, gli animali, l'universo, tutto inzuppato di Zoe. L'uomo vive, queste sono parole di Panikkar, l'uomo vive nella vita, partecipa nella vita e la vita non muore, perché sarebbe una contraddizione. Chi fa l'esperienza della vita non ha paura della morte, dice Panikkar, non ha paura della morte, perché la morte non è il contrario della vita. È il contrario della nascita, la morte, ma non della vita. Noi continuiamo a esistere come Zoe. Muore soltanto l'individuo. Vita eterna non significa bios atemporale, ma piuttosto Zoe, vita illimitata. Piena di temporalità. E poi Panikkar fa un esempio, dice l'identificazione dell'uomo si colloca nella sfera del bios, invece l'identità tocca la dimensione del zoe. Lui fa una sottile differenza tra identificazione e identità. Chi siamo noi? Non bios, la nostra vera identità è la zoe, la vita profonda. La vita in cui siamo immersi, la vita in cui questa nostra piccola biografia è immersa, quella è la nostra vera identità. Il resto è identificazione, Infatti la nostra biografia si può dire quando siamo nati, quanti anni abbiamo, quando siamo alti, quanto pesiamo, avanti così. Quello riguarda il bios. Racconta in un filmato, Panica racconta un episodio, era un genio, quindi probabilmente era sempre nei suoi pensieri, sempre. Fa uno scalo in un aeroporto, passa il controllo passaporti e gli chiedono carta d'identità. E lui fa cosa? Carta d'identità. Ma identità o identificazione? Dice. No, e i poliziotti cominciano già. No, perché lui dice: è importante. Perché voi mi chiedete la mia identità, ma io non posso darvi la mia identità, posso darvi la mia identificazione. Allora voi volete la mia carta d'identificazione, non quella d'identità. Quindi qual è lo scopo della vita? Scoprire nel bios questa breve vita che abbiamo, fatta di nascita e morte, perché se non c'è la morte non c'è vita, non c'è bios. Scoprire in questa bios la corrente più profonda e più ampia del Zoe, perché in questo mondo, in questo modo, raggiungeremo la sponda della libertà. Saremo finalmente liberi. Se ci percepissimo come Zoe, saremo liberi. Veramente potremo cominciare a odiare, nel senso di frantumare il nostro piccolo io, la psuche, a cui ci attacchiamo per poter vivere un po'. Ma tu sei già in quella, tu sei già quella vita che non avrà fine, immensa, bella. E emergerà nella misura in cui si abbasserà l'ego. Potranno toccarci l'identificazione, potranno farci male, ma non solo le persone, la storia, quello che ci succede, le malattie, i traumi, gli aspetti tragici, ci toccherà sempre la bios, ma se noi viviamo in profondità, noi sappiamo che non viene toccato ciò che conta, veramente. E come potrà farci ancora paura la morte? Laddove è scomparso l'ego, si sperimenta una cosa sola con l'intero cosmo, con tutti gli esseri animati. Che bello! Sapere che noi stiamo partecipando della vita del cosmo, abbiamo la stessa vita del cosmo in noi. Ma questo è Dio. È la vita, Dio è la vita del cosmo, è la vita. Questo è Dio. L'abbiamo chiamato Dio, ma è la vita del cosmo. Per dirla con Dante, è l'amore che muove il sole e le stelle, l'universo. Questo è Dio. E ce lo portiamo dentro, questo Zoe, è proprio questa cosa qui. Ecco perché l'intero cosmo va pensato non come pura inerte materia, ma in un certo modo animato. Gli antichi parlano di anima mundi, infatti. È animato questo mondo. L'universo è animato, è imbevuto, inzuppato di questo spirito, di questa vita. Allora sta a noi prendere coscienza della parte più bassa, psuche, a cui noi ci teniamo tantissimo. Siamo attaccati. la difendiamo, il nostro piccolo io, questo piccolo ego. Ma ci roviniamo la nostra vita biologica e non parteciperemo mai della vita in pienezza. Sempre panica in una in un video, sempre parlando con chi lo intervistava, era sul Gange, poi lui era un prete cattolico, ma anche induista e anche buddista, ecco, era tutto. E gli e lui dice questo, no? Ho trascritto il dialogo perché mi è piaciuto molto, l'ho postato anche su Facebook. Dice Panikkar: cosa siamo noi? Siamo gocce che vivono come gocce per un certo tempo e poi cadono, spariscono nel mare, nell'acqua dell'oceano. Spariscono come gocce perché la loro acqua si è unita a tutta l'acqua dell'oceano infinito. La gente vive un po' angosciata perché si domanda: che cosa sarà di me dopo la mia morte? Allora io dico loro: ma lei cosa sei tu? La goccia d'acqua o l'acqua della goccia? Capite? Qui c'è il bios e la zoe. La domanda che dobbiamo farci è: ma tu sei bios? Bios è la goccia dell'acqua. Ha una forma, un peso, un colore. Questa è la bios, la goccia d'acqua. Ma a un certo punto la goccia d'acqua cade e cos'è che scompare? La goccia d'acqua, ma non l'acqua della goccia. La zoe. Quella rimane. La morte sarà questa, la morte non sarà la fine dell'acqua, ma della goccia d'acqua. La goccia d'acqua sparisce, ma all'acqua della goccia non succede nulla. Non succede nulla. L'acqua rimane. Anzi, ciò che mi faceva soffrire, ossia la tensione superficiale che mi impediva di stare fino in fondo in relazione con te, svanisce. Il tempo di questa vita mi è data, dice, per scoprirmi acqua. Lo scopo della vita è scoprirsi Zoe. Vita indistruttibile, perché c'è. Perché partecipiamo della vita indistruttibile dell'universo. E anche quando non ci sarà più l'universo, la Zoe rimane. È vero, ci sono alcuni che nel cammino della vita evaporano, ma l'acqua non si perde, farà il suo cammino e forse diverrà un'altra goccia d'acqua, ma quella goccia sparisce. E ciò che è chiamato a sparire, quanto prima sparisce meglio è, dice Panikkar. Perché afferrarsi? Lascia andare, dice Panikkar, lascia andare. Non attaccarti al tuo piccolo io. Vivi in pienezza quello che la vita ti dà, le circostanze. Poi lascia andare. È una bella sapienza. Intuissimo, qualcosa del genere, penso che veramente la nostra vita potrebbe, ecco, trasformarsi. Bene, è stato faticoso, ma si va a fare.
Scusi, dal concepimento dove nasce la vita, praticamente quando vuole viene trasformata questa vita, sempre la stessa vita, ma viene trasformata per un'altra realtà che non è realtà. È sempre la stessa vita, vero? Però viene comunque trasformata.
Sì, diciamo che rimane la vita in pienezza, rimane la Zoe, rimane
la Zoe.
Quella vita, che quella Zoe però che dobbiamo coltivare attraverso l'amore in qualche modo, certo. Perché chi non coltiva la Zoe non emergerà mai, non emergerà, quindi non rimarrà nulla.
Si può parlare di conversione in quel senso? La conversione.
Ma sono termini che non mi appartengono. Ancora mi trovo ad essere molto vecchio, ecco, conversione. Consapevolezza, ecco. Consapevolezza è prendere coscienza di quello che c'è in noi, che è la Zoe, che va coltivata, uccidendo la psuche, e vivere bene nell'amore, questa bios, questo piccolo tratto di vita che ci è data, ecco. Diventare consapevoli, ecco.
Scusa, posso? Nel momento in cui noi ci riuniamo con la tua Zoe, la nostra identità di persona si perde oppure la teniamo?
La tradizione cristiana
dice che resta,
sì, e mi piace pensare così. Non è così per la tradizione indù, addirittura dice che nasce un'altra goccia d'acqua, no? Il buddista non si pone problemi. Noi crediamo che rimane la nostra identità.
Questo mi domandavo, sì. Perché questo discorso dell'acqua è bellissimo, però se si viene a perdere la nostra identità non è più la tradizione cristiana di cui...
Sì. Ecco, però non rimaniamo attaccati. Noi in questa settimana siamo liberi, ecco, no? Non cerchiamo di salvare capre e cavoli. Allora, sono le 4:30.